Peccato che oggi Antonio non c'è, perché Antonio ha una frase che la ripete spesse volte. Non so se adesso vi ricordate, magari dice: "E la vera vita cristiana inizia quando usciamo da quella porta." E ho voluto riflettere anche su questo. Vedi, a volte magari le frasi che noi diciamo possono anche portare alla riflessione cosa veramente significa che la vera vita cristiana è quando noi usciamo da quella porta. E riflettendo, no, sono venuto a questo pensiero che è possibile che noi la domenica adoriamo il Signore e durante la settimana magari ci comportiamo diversamente. E questo comportamento non piace al Signore. E il Signore Gesù ha dovuto confrontarsi molte volte proprio con questo genere di comportamento, con i farisei e i scribi, perché loro dicevano ma non praticavano. Vale a dire che avevano una vita, diciamo, religiosa che non era compatibile con la parola di Dio, almeno non sempre. E oggi vogliamo trattare il capitolo 23 di Matteo, dove ancora una volta il Signore Gesù affronta questi rappresentanti religiosi del popolo ebreo. Andiamo a prendere il capitolo 23 di Matteo e vorrei leggere alcuni versetti. Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo: "Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno." Ora dal versetto 13: "Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto lo rendete figlio della gienna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio, non importa, ma se giura per l'oro del tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno di voi giura per l'altare, non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il tempio giura per esso e per colui che lo abita. E chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina ed intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili ai sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Padre Celeste, vogliamo veramente chiedere la tua guida, la tua benedizione, e che possiamo imparare tanto da questi versetti. Parla tu ai nostri cuori. Te lo chiedo in Cristo Gesù. Amen. Il tema: Dio vuole totale ubbidienza. Come ha già fatto precedentemente in questo capitolo di Matteo, Gesù ammonisce questi scribi e farisei con una serie di guai a voi. Guai a voi. Il motivo per cui gli scribi e farisei sono nei guai è semplice. La loro ubbidienza a Dio e alla legge era solo in parte. Cioè, vale a dire che loro erano così preoccupati di mettere una certa parte della legge in pratica e l'altra parte la trascuravano. I farisei erano molto rigidi, per esempio, a pagare la decima della menta, dell'aneto e del comino, però da un altro lato trascuravano le cose più importanti della legge, come il giudizio, la misericordia e la fede. Allora, il giudizio, la misericordia e la fede ha molto a che vedere il comportamento mio verso il popolo, verso le altre persone. Iniziamo con il primo punto. Il giudizio di Gesù sui farisei e scribi. Il Signore dice che gli chiama nel versetto 23 e dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti. E questa parola guai a voi è una esclamazione che esprime un'emozione di un giudizio molto forte. A volte magari diciamo anche noi guai a te, stai attento, guai a te se lo fai. Magari questo lo abbiamo chissà quante volte ripetuto come avvertenza ai nostri figli, guai a te se ti permetti. E già con questa espressione tu gli metti sull'attenti, almeno se hanno un po' di timore, perché oggigiorno nemmeno questo funziona più. Infatti, guai era spesso usato dai profeti nel messaggio del giudizio del popolo di Israele quando commettevano dell'ingiustizia. E vediamo spesso che i profeti ripetevano nell'Antico Testamento: guai a voi, popolo. In Apocalisse capitolo 9 versetto 12 è chiamato il primo guai al suono di una tromba, dove c'è una serie di giudizi. E ora, se noi non vogliamo adesso per via di tempo aprire l'Apocalisse, ma lì vediamo che i sigilli vengono aperti e vengono menzionati delle serie di giudizi verso un popolo incredulo, che inizia e dice: guai a voi. E in questo capitolo Gesù usa guai a voi per ben 8 volte, per cui mette una tale enfasi e attenzione al comportamento dei scribi e farisei che li avverte in una maniera molto forte. Chi sono queste persone a cui il Signore Gesù rivolge guai a voi? Certamente abbiamo già letto che si riferisce ai scribi e ai farisei. Chi erano i scribi? Andiamo a vedere, magari giusto per avere un'idea, perché spesso noi leggiamo nella Bibbia questi scribi di cui il Signore ha spesso dei dibattiti. Allora, gli scribi avevano la capacità di leggere e scrivere, quindi di copiare i manoscritti, e lo facevano con una tale attenzione e con una perfezione incredibile. Addirittura quando loro copiavano, per esempio, un testo biblico della Torah, per esempio, loro, quando prima di copiarlo, le lettere venivano contate e poi venivano ricontate alla copia che avevano scritto. Cioè, una tale perfezione è una cosa incredibile. Ma erano anche insegnanti ed esperti di legge, esperti in questioni relative alle rivelazioni di Dio. e spesso avevano anche un ruolo importante nella vita politica ai tempi di Gesù, per cui li vediamo anche nel Sinedrio, presenti a fare la loro parte come giudizio. In Matteo 26, versetto 57, leggiamo: quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Eccoli là. E gli scribi erano associati di solito anche con altri gruppi religiosi, tra l'altro i sadducei come anche i farisei, no? Ed erano conservatori della vita sociale e religiosa ebraica. Noi vediamo anche, per esempio, Esdra, no? È dedicato un intero libro nell'Antico Testamento. Esdra, per esempio, era uno scriba. Leggiamo in Esdra 7, versetto 6, questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè, perché ora Esdra era colui che quando il popolo di Israele ritornò dalla Babilonia in Israele, era lui che incominciò a leggere la legge che per tanti anni non è stata mai letta. E lui leggeva e interpretava nello stesso momento. Per cui i scribi avevano un ruolo nel culto e nella vita religiosa dei giudei molto importante. Capitolo 7, versetto 10, sempre di Esdra. Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Cioè era un predicatore sul vero senso della parola. Perciò questi scribi, sapete, avrebbero dovuto, almeno sto parlando del tempo ora di Gesù, avrebbero dovuto sapere dall'Antico Testamento che il Messia era in mezzo a loro e che l'avrebbero dovuto accogliere, ricevere e annunciare al popolo, quello che in verità poi non hanno fatto, si sono opposti. I farisei, questo è l'altro gruppo. I farisei erano già attivi 150 avanti Cristo, e i farisei si distinguevano per lo zelo religioso che avevano per le tradizioni degli anziani. Credevano che queste tradizioni derivassero dalla stessa fonte della parola scritta stessa. Cioè, vale a dire che loro mettevano la parola di Dio, l'Antico Testamento e le tradizioni a pari. A pari metro. Avevano la stessa importanza come la Torah e come gli altri scritti profetici. Vediamo un po' cosa dice il Signore Gesù in Matteo 15, dal versetto 1. Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e dei scribi e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o sua madre: quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, allora un impegno religioso, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre, vale a dire non è obbligato a sostenerli. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Allora la tradizione insegnava a dire: se questa offerta deve essere data nella cassetta delle offerte, io non sono più obbligato a seguire il comandamento onora tuo padre e tua madre. E si sono lavati le mani. Versetto 7. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini, niente altro che tradizioni. Quindi sostenevano che la tradizione orale fosse altrettanto ispirata e autorevole dalla legge scritta, vale a dire la Torah. Per cui dobbiamo stare molto attenti con le tradizioni, miei cari, perché le tradizioni possono anche contraddire la parola di Dio, la volontà di Dio. I farisei insegnavano le tradizioni orali per mantenere l'identità e la purezza religiosa. Sapete cosa è successo con i farisei? Loro hanno fatto intorno alla legge di Dio altre leggi. È come se ora, per esempio, questo computer, per esempio, è la legge di Dio, ammettiamo. Intorno a questo computer hanno fatto un recinto, cioè un recinto affinché ora si rispettasse di arrivare fino al recinto per non trasgredire il comandamento. Non so se mi sono spiegato. Allora, il recinto era, secondo loro, una protezione per non andare a trasgredire il vero comandamento. Allora hanno fatto, intorno alla legge, altre leggi. E rispettavano più quelle leggi intorno alla legge che il cuore della legge. I farisei erano noti per la loro stretta osservanza letterale della legge. Allora, se per esempio, come dice Gesù, se un bue cade in una fossa ed è giorno di sabato, i farisei dicono: mi dispiace, il giorno di sabato non si lavora. E Gesù dice: e che cosa fai? Tu lasci morire il bue nella fossa? Addirittura i farisei erano arrivati a tal punto che contavano i passi del giorno di sabato, che non doveva arrivare fino a un certo numero, mi sembra 800. Vale dire che se superavano questi passi, era già al lavoro e stavano trasgredendo la parola di Dio. Capite? Cioè intorno alla legge hanno fatto altre leggi che diventavano tradizioni. Miei cari, oggi è la stessa cosa. Ne abbiamo fatto anche noi delle tradizioni e a volte facciamo anche delle tradizioni nelle chiese. L'origine del termine fariseo deriva da una parola ebraica che significa separare, appartato. E i farisei si tenevano separati dalla gente comune, non istruita, dai pagani e dalle loro pratiche. Ma la separazione più stretta dei farisei era quella della grande massa che non rispettavano i loro principi religiosi. I farisei si consideravano essi stessi come quelli che tenevano in vita la vera adorazione del Signore. Al tempo di Gesù i farisei si consideravano che era la gente più santa, cioè l'elite del popolo di Israele. Leggiamo in Luca 18, versetto 11 e 12. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come quegli uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo», e così via. Allora vediamo che loro si alterano per quello che sono e per quello che fanno. Per cui sono delle vere persone che vanno a discriminare tutti coloro che non sono al loro livello religioso. I farisei erano i principali oppositori di Gesù e uno dei principali conflitti tra Gesù e i farisei non era altro che la tradizione. E Gesù è lì che li condannava, che davano più importanza alla tradizione che alla parola di Dio. E Gesù ha denunciato appunto l'apparente religiosità di queste persone, di cui cita un versetto dell'Antico Testamento che abbiamo poco fa letto, vale a dire Isaia 29, versetto 13, che dice: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me». E oggi vogliamo riflettere su questo, perché possiamo anche noi cadere in questo peccato, che noi onoriamo il Signore con le labbra, il nostro cuore è veramente molto lontano dal Signore. E nello stesso momento i farisei condannavano Gesù perché Gesù mangiava con chi? Con i peccatori. Gesù veniva condannato perché i suoi discepoli non si lavavano cosa? Le mani, prima di mangiare. E poi Gesù veniva condannato perché il Signore Gesù cosa faceva di solito di sabato? Faceva del bene alla gente e veniva condannato. Come li chiama Gesù i farisei e i scribi? Ipocriti. La parola ipocriti nel greco indicava un interprete, uno che recita una parte in scena, un attore in verità teatrale. Un ipocrita è un uomo che assume e parla o agisce sotto un carattere finto. Ecco perché magari vediamo gli attori, e la parola in greco per attore è ipocritas, no? Uno che finge di essere diverso da quello che realmente è. È una persona non sincera, l'ipocrita. È una persona che fa credere convinzioni e opinioni che possiede per nascondere i suoi veri sentimenti o motivazioni. Cioè, in poche parole, un attore ti gira intorno a farti credere quello che in verità nel suo cuore non è. Un ipocrita è uno che esteriormente fa la parte di un uomo religioso alla perfezione, ma interiormente è estraneo allo spirito della vera fede che in verità sta cercando di professare. In Matteo capitolo 6, versetto 1 e 2 leggiamo: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, dice Gesù ai discepoli, per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. L'ipocrita finge la bontà, ma sotto un rivestimento religioso c'è un cuore cattivo, maligno, ingannevole. Ecco perché il Signore Gesù ci richiama nel Nuovo Testamento, in Prima di Pietro, capitolo 2, versetto 1, dice: sbarazzandovi di ogni cattiveria. Secondo, di ogni frode, e ora viene, dell'ipocrisia. Per cui il Signore odia l'ipocrisia, anche perché io posso fare l'ipocrita davanti a te, ma non posso farlo davanti al Signore. Allora, se lo faccio davanti a te di apparire una persona diversa di quello che in verità sono, allora io mi sto impegnando di fartelo vedere a te, ma non mi interessa quello che pensa Dio. Perché se io incomincio a riflettere, ma cosa pensa Dio del mio comportamento quando mi comporto così, allora non posso essere più ipocrita. Allora il Signore dice: giù la maschera. Magari tu ora mi puoi anche far uscire la lingua, io non lo vedo, ok? Puoi fare tante cose, io non riesco a vederlo. Però il Signore, capite ora cosa voglio intendere? Il Signore vede il cuore. E ora un ipocrita davanti al Signore non ha nessuna possibilità. Per cui ogni volta che noi magari cadiamo nella tentazione di far credere un'altra cosa all'altra persona, allora rivolgiamoci al Signore e dire: Signore, ma dove voglio andare? Dove voglio andare? Quando tu conosci profondamente, tu sai quando io esco da quella porta, cosa faccio durante la settimana, cosa faccio ogni giorno, cosa faccio sul lavoro, come mi comporto in casa, tra i miei familiari, i miei parenti, i miei colleghi, tu sai ogni cosa. Anche noi possiamo cadere in questo grave peccato. Possiamo essere molto impegnati in certi aspetti della fede che ci piacciono a noi, ma allo stesso tempo possiamo disprezzare i credenti come faceva il fariseo verso il pubblicano. Signore, ti ringrazio che non sono nato come quello, che non sono come quello. E quante volte magari noi ci riteniamo meglio dell'altro, perché magari sono bravo in certe pratiche religiose, però nello stesso momento sto disprezzando mio fratello. Il Signore dice: tu sei un ipocrita. Possiamo essere molto attenti a non mancare agli incontri di chiesa, ma continuare a serbare un cuore duro, pieno di orgoglio. Possiamo diventare esperti della Bibbia, conoscerla così bene, ma che ci allontaniamo sempre di più a essere simili a Cristo. Il Signore dice: non serve a niente, perché non è altro che ipocrisia. Leggiamo nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento non troviamo la parola ipocrita, questa espressione, però troviamo il comportamento che indica appunto una tale riflessione. E in Isaia 1, versetto 10 al 17, leggiamo questi versetti. Che mi importa dei vostri, dice il Signore qui, che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore. Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate, il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, davanti al Signore, nel Tempio, nella Chiesa, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso, io lo detesto. E quanto ai novilluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri novilluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi, anche quando moltiplicate le preghiere. Io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi. È quello che il Signore ora sta richiamando il popolo. Che venite a fare quando avete un cuore sporco? Quando magari avete disprezzato il vostro fratello e poi vi presentate davanti a me e mi portate le preghiere, e mi portate le feste, mi portate i sacrifici. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Vedete? Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, quello che magari per colpa vostra magari si trova in quelle condizioni. Fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Cioè, che serve quando voi maltrattate coloro che ora hanno bisogno di voi e poi vi presentate davanti a me e mi portate il vostro culto? Ve lo potete tenere a casa, dice il Signore, non serve a niente. Andiamo a vedere un secondo punto, il motivo del giudizio sui farisei e gli scribi. Queste persone, qual era il giudizio che il Signore dava su queste persone, il motivo? Che ubbidivano a Dio solo in parte. Sempre nel versetto 23 è scritto: perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge. Il giudizio, che sarebbe la giustizia, la misericordia e la fede. La loro ubbidienza era solo basata su certi aspetti della legge e altri aspetti erano completamente messi da parte. Per esempio, il Signore dice: perché pagate la decima? Gesù specifica che cosa pagavano gli scribi e i farisei, vale a dire la decima della menta, dell'aneto e del comino, che sarebbero, diciamo, sono delle erbe di condimento. Però queste erbe di condimento, miei cari, nella produzione erano così poco che addirittura non valeva nemmeno la pena prendere la decima parte e offrirla, non aveva nessun senso. Eppure questi farisei facevano nei minimi dettagli anche su un grammo di erba, ne toglievano la decima parte. La decima è pagare la decima parte dei beni di una persona che è consacrata a Dio. Quello il Signore aveva ordinato nell'Antico Testamento. E infatti in Levitico 27, versetto 30, troviamo la dichiarazione che il decimo di tutti i prodotti della terra, così del bestiame, apparteneva al Signore e doveva essere offerto a Lui. Ora, ritornando agli scribi, ai farisei, questi erano molto precisi nell'osservare la decima, non solo pagando la decima dei raccolti principali sugli animali, per esempio sul mosto, olio o frumento, ma ogni tipo di erbe, come queste tre vengono adesso menzionate, no? Gesù non rimprovera perché mettevano in pratica questa legge anche su questi minimi particolari, ma perché trascuravano le cose più importanti della legge, vale a dire la giustizia, la misericordia e la fede. Le cose che trascuravano, secondo Gesù, trascurare e abbandonare, non prestare attenzione, lasciare incompiuto, perché loro compievano certe cose e le altre più importanti agli occhi di Dio le trascuravano. Cose più importanti, dice Gesù. Quindi Gesù fa un paragone tra le leggi meno importanti e le leggi più importanti. E qui siamo noi anche chiamati. Noi magari non ci troviamo in questa legge ora della decima, perché il Signore dice, il Signore ama un donatore allegro. Il Signore, se noi amiamo il Signore possiamo anche dare più della decima. È lasciato al nostro cuore quello che noi vogliamo dare. Cioè noi non siamo obbligati a questa legge. Però il Signore ci obbliga in altre parti della legge, quello dell'amore, miei cari. Quello veramente di rispettare i nostri fratelli. Ora, queste tre parti sono il cuore dell'Antico Testamento, il giudizio, la misericordia e la fede. Il Signore dice, queste cose state voi tralasciando. Il giudizio è amministrare ciò che è giusto e retto davanti a Dio. Si riferisce al rispetto dei diritti degli altri. Il Signore perché condannava il popolo di Israele nell'Antico Testamento quando dice voi vi presentate davanti a me però avete trascurato l'orfano, la vedova, yeah? non avete aiutato l'oppresso? Si riferisce al rispetto dei diritti degli altri, al benessere degli altri che gli scribi e farisei stavano assolutamente trascurando. E questo, miei cari, lo possiamo fare anche noi. Magari noi diamo l'offerta, cosa che è gradita al Signore. Però poi di mio fratello, di mia sorella, non mi interessa niente. Il Signore dice, non me ne faccio niente della tua offerta. Perché principalmente, prima di dare l'offerta, devi amare. Il popolo offriva i sacrifici a Dio, ma ignorava, come per esempio quello di aiutare gli oppressi, gli orfani, le vedove, di non fare torto e violenza agli stranieri, di stabilire il diritto e la giustizia nei tribunali. Anche nel popolo di Israele c'erano dei stranieri e il Signore gli ricorda e dice «Ricordatevi che anche voi eravate stranieri in Egitto, per cui voi avete l'esempio». E sapete come vi hanno maltrattato? E adesso che fate? La stessa cosa? L'impegno per il Signore è allo stesso momento l'impegno verso i fratelli. Quando io mi sto impegnando davanti al Signore, allora questo è un impegno che il Signore richiede che lo fai altrettanto con tuo fratello, con tua sorella, con il prossimo. Un impegno verso i fratelli. Verso la famiglia. Non si può servire e piacere al Signore ed essere ingiusti, indifferenti e cattivi verso le altre persone. È impossibile, non funziona. Il Signore dice, il tuo culto non me ne faccio niente. Gli scribi e farisei stavano trascurando l'insegnamento della giustizia di Dio. Gesù altrove aveva condannato la giustizia degli scribi e farisei. E infatti, ascoltate bene, in Matteo 5, versetto 20, forse magari l'abbiamo letto chissà quante volte, esorta le folle e i discepoli dicendo: poiché vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, che cosa significa? Cioè, non fate lo stesso come magari loro mettono in pratica la loro giustizia, a comodo loro. Se non la superate, se non diventate veramente figli dell'Iddio onnipotente, avendo lo stesso carattere, dice, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Per cui la giustizia è una cosa seria. Gesù esorta a non avere una giustizia come quella dei farisei, cioè un'ubbidienza a Dio formale ed esteriore e non di cuore. In che modo allora si può superare la giustizia degli scribi e dei farisei? Nell'essere fedeli alla volontà di Dio e non alle tradizioni degli uomini che annullavano la parola di Dio dicendo la tradizione dice quando io do l'offerta non sono obbligato a sostenere i miei genitori. Un esempio che ho portato anche prima. Anche questo i farisei stavano trascurando. Poi menziona e dice la misericordia. Misericordia è la pietà, la compassione mostrata verso il disagio di qualcun altro o verso i peccatori. Chi è misericordioso sente il dolore e la sofferenza di un altro, la sente e ne resta toccato e non resta indifferente. I farisei e gli scribi erano così freddi, che apparentemente sembravano così religiosi, però avevano il coraggio di passare oltre. Guardate un po' il buon samaritano, il levita, e poi l'altro religioso. Erano due religiosi che fanno il giro largo. Il misericordioso si sente mosso a partecipare e a aiutare. E i scribi e i farisei non avevano questa virtù. In questo erano mancanti e vengono ripresi dal Signore. In Matteo 9, versetto 12 e 13, leggiamo: ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio. Poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Andate e imparate, io voglio misericordia. Per cui se noi siamo bravi a mettere in pratica delle cose del Signore e trascuriamo altre, il Signore dice tu sei un ipocrita. Matteo 12, versetto 7. Se sapete cosa significa voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti. Se il Signore ci chiede di avere misericordia è perché Lui per primo ha avuto misericordia di chi? Di noi. Leggiamo Efesini capitolo 2 dal versetto 1 al 6. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Allora, noi non siamo meglio degli altri. E se Dio ha avuto misericordia, ora ascoltate come continua Paolo, dice, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo è per grazia che siete stati salvati. Ora, miei cari, se Dio ha usato una tale misericordia e la sua misericordia è così ricca, altrettanto dovrebbe essere. Ecco perché il Signore ci richiama e dice: io voglio misericordia. Non trovare giustificazioni, non trovare il pensiero di dire non se lo merita, perché nemmeno tu te lo sei meritato. E qui Paolo ci ricorda chi eravamo noi. Certamente non meglio di quelli che magari ancora non conoscono Cristo. Quindi la misericordia ha origini in Dio e si manifesta in buone opere. Io vedo a volte, e magari mi scopro io stesso, a volte quale cuore duro noi abbiamo. E il Signore me lo fa vedere e mi fa vergognare e devo chiedere perdono. Quale cuore duro noi abbiamo. È incredibile. E come ultimo dice la fedeltà. Fede, ora, certamente fede può essere intesa nella Bibbia avendo diversi significati, e qui si riferisce alla fedeltà, alla qualità di essere fedeli, perché Dio, perché per Dio è importante essere fedeli. In prima di Samuele capitolo 12 versetto 24, prima di Samuele 12 24 dice: solo temete il Signore e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore. Considerate infatti le cose grandi che Egli ha fatto per voi. Allora, quando noi consideriamo le cose grandi che il Signore ha fatto nella nostra vita, allora come dovremmo essere nei confronti del Signore? Fedeli, fedeli. Fede si riferisce a essere fedeli a Dio, alla sua volontà e ai suoi comandamenti. Ora ho trovato un versetto parallelo che lo trovo molto interessante. Ed è possibile che il Signore, quando dice che trascurate la giustizia, la misericordia e la fedeltà, che si riferisce a questo versetto nell'Antico Testamento. Ascoltate bene. In Michea, capitolo 6, versetto 8, dice: o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio? E che cammini umilmente con il tuo Dio nella fedeltà, è chiaro, no? Ecco cosa il Signore ricerca nella nostra vita. La giustizia, essere giusti, essere misericordiosi ed essere nello stesso momento fedeli alla parola di Dio, al Signore stesso. Chi è fedele a Dio non è solo fedele a mettere in pratica solo certe parti della Scrittura, la decima per esempio, ma è fedele in tutta la Scrittura nel mettere in pratica la giustizia, la misericordia, la fedeltà. In questo caso sono fedele sia a dare la decima che a prendermi cura anche dei miei fratelli quando ne hanno bisogno. È quello che il Signore ricerca nella nostra vita. E come ultimo punto, il Signore corregge queste persone. Nel versetto 23 leggiamo: queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Ma queste sono le cose principali che bisognava fare. Gesù non dice che non bisognava dare la decima, ma quello che dice è di non trascurare le altre leggi. Dice bisognava, e questo significa era necessario, un'azione che doveva essere fatta, ma non è stata fatta. È un obbligo continuo che abbiamo verso Dio di usare la giustizia, la misericordia, la fedeltà. L'ipocrisia degli scribi e farisei stava nel loro desiderio di apparire facitori anche sui minimi dettagli della legge religiosa, e infatti a loro piaceva molto pregare in pubblico per farsi sentire. Quando mettevano l'offerta e suonavano la campana, guardate che sto mettendo l'offerta, ignorando però quelle parti centrali che erano, secondo Dio, le cose più importanti. A che cosa serve, per esempio, se io sul lavoro tratto male il mio collega, però poi in chiesa sono gentile con tutti? Oppure a casa tratto male la mia famiglia e poi in chiesa sono gentile con tutti? Gesù non sminuisce le cose secondarie, ma condanna quando non si ubbidisce del tutto, soprattutto quando venivano trascurate le leggi di priorità, le leggi che veramente toccavano il cuore di Dio, la giustizia, la misericordia, la fedeltà. Un esempio, in Matteo capitolo 5, versetto 23-24, trovo questo versetto proprio al punto giusto, e dice: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, allora una persona che va al tempio, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Cioè, vale dire, miei cari, ora non si tratta di soldi, di offerta, possono essere altre cose, capite? È solo un esempio che qui magari sto cercando di prendere. Però per il Signore, no? E dice, magari noi possiamo dare al Signore molto, molto, però non voglio riconciliarmi con mio fratello. Quello che tu hai dato, hai fatto, non serve a niente. Non serve assolutamente a niente. E questo lo dobbiamo capire, miei cari. Noi non possiamo mettere in parte certe cose della legge e altre trascurarle. Quella è ipocrisia. Non piace al Signore. Gesù illustra l'ipocrisia degli scribi e dei farisei con una esagerazione. Lo trovo proprio, guarda, quando Gesù, ecco perché le persone rimanevano incantate dal Signore Gesù. Guardate un po' che esempio prende il Signore nell'esagerare quello che loro praticavano. E dice, versetto 24 di Matteo 23, guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Riflettiamo un momento quello che Gesù voleva dire qui. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Certo, a nessuno, specialmente di estate, quando tu prendi il vino rosso, cosa succede nel vino? Arrivano i moscerini e nemmeno te ne accorgi. Ma è così piccolissimo che tu magari con una forchetta o qualche cosa magari lo togli, ok? Giusto? Anche se lo bevi non è che succede niente, Però magari lo togli, giusto? Almeno. Cioè, mia figlia Selenia, lei proprio ne fa una crisi, Dico, quando vede, a volte capita che io bevo e non me ne accorgo, papà, calma, non è successo niente, no? Certamente a nessuno piace bere i moscerini, è sempre, diciamo, un insetto che magari non dovrebbe far parte, anche se viene digerito in qualche modo. Ora, se a noi dà fastidio, ha maggior ragione un giudeo, perché come è scritto in Levitico, e vi invito a casa di leggere Levitico 11, no? Il moscerino è il più piccolo delle creature impure, che non si dovrebbero toccare, è il cammello, l'animale impuro più grande che non si doveva mangiare. Ok? Allora il Signore qui prende l'esempio delle creature, degli animali, dal più piccolo impuro al più grande impuro. Cosa voleva il Signore insegnarci con l'esempio del moscerino e del cammello? Cercavano di non mangiare un animale piccolo come il moscerino, questi farisei, Quindi erano molto attenti ai dettagli della legge su aspetti secondari, il moscerino. Però inghiottivano velocemente un animale grande come il cammello, cioè trascuravano le cose più grandi della legge. Gesù voleva mostrare che gli scribi e i farisei erano attenti ai dettagli secondari della legge, ma non vedevano le parti più importanti della legge. E questi uomini erano puntigliosi nel rigettare le regole sulle questioni più piccole, con l'esempio del moscerino, ma erano mancanti sulle questioni più importanti, inghiottire il cammello. E i capi religiosi facevano attenzione ai piccoli peccati, di non commetterli, il moscerino, ma ignoravano i più grandi peccati, il cammello. Capite l'esempio? Volevano evitare una piccola contaminazione mentre erano inquinati da una enorme. Arrivo alla conclusione. È possibile ubbidire attentamente a determinati comandamenti o insegnamenti di Dio, ma essere comunque disobbedienti in altri comportamenti. Ma non deve essere così. Potremmo essere molto precisi e fedeli nel dare l'offerta alla Chiesa o frequentare regolarmente la Chiesa, ma essere completamente indifferenti davanti al nostro prossimo, a non dedicare del tempo, aiutare, fare una visita, telefonare. Il Signore dice: questa è ipocrisia. Puoi dedicarti alle preghiere, al digiuno e così via, ma se non ami il tuo prossimo ogni giorno, questa è ipocrisia. Come il sacerdote e il levita nella parabola del buon samaritano. Quando vediamo una persona nel bisogno, sappiamo che quella persona ha bisogno, cambiare strada o ignoriamo la sua sofferenza. Questa è ipocrisia. Potremmo essere puntigliosi su come essere, su come magari deve essere svolto il culto, o discutere, per esempio, di essere molto puntuali in chiesa, ma se trascuriamo la nostra santificazione, questa è ipocrisia. Ci sono cristiani che ci tengono tanto a rispettare le regole imposte in una chiesa, ma poi nella pratica non mettono veramente Dio al primo posto, questa è ipocrisia. A volte siamo attenti a non commettere i piccoli peccati, come facevano gli scribi e i farisei, siamo attenti a filtrare il moscerino, ma poi commettiamo quelli più grandi, come indicato dall'inghiottire il cammello, questa è ipocrisia. Gesù ci sta dicendo di non tralasciare di ciò che veramente Dio ama: la giustizia, la misericordia, la fedeltà. Amen.